Noi questa sera dovremmo metterci nell'atteggiamento, vi spiego com'è successo per i cristiani, no? Perché poi noi per decenni ci hanno abituato a vedere Gesù bambino come Dio, poi è diventato grande a Nazareth, poi è andato, e questa maniera di procedere, che è legittima, non è che non è legittima, però non è il punto di attacco più favorevole per capire i Vangeli. In realtà, per capire questo passaggio, bisogna immaginare i discepoli. Gesù è già morto, è nato il cristianesimo, sta nascendo la fede in Gesù, la professione di fede in Gesù, si sta già predicando da un po' circa i gesti e le parole di Gesù. E ci sono alcune raccolte che poi verranno messe insieme a formare quelle che noi chiamiamo i Vangeli. E quando si mettono insieme queste raccolte, l'inizio dei Vangeli è quello di stasera? Come a dire, questo, se noi dovessimo parlare con qualcuno, questo è il primo incontro con Gesù, il primo. Perché sappiamo che i Vangeli dell'infanzia sono stati dei recuperi che i cristiani hanno fatto, quasi per curiosità e per fede, certamente. Sono tornati indietro nella vita di Gesù, hanno ripensato la sua infanzia e l'hanno molto teologizzata. Lo sappiamo che i Vangeli dell'infanzia sono grandi testi di professione di fede, di ricostruzione del senso dell'incarnazione e del senso di tutta la vita di Gesù. Quindi, se dovete far conoscere Gesù a qualcuno, non partite dai Vangeli dell'infanzia, perché sono la cosa più difficile e per alcuni versi più sviante anche. Partite invece, come fanno gli evangelisti, dal battesimo di Gesù al Giordano, che per noi era un episodietto, tra l'altro ci dava anche un po' fastidio, non si capiva mai perché Gesù si fa battezzare dal Battista, no? Quando eravamo ragazzi dicevamo, ma perché si fa battezzare Gesù? No, allora non è Dio, no? Tutti questi discorsi qua facevamo. No, il Vangelo di Marco, dopo aver fatto un accenno al Battista, avete visto, introduce Gesù così. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Così inizia la storia pubblica, della vita pubblica di Gesù. Cosa vuol dire pubblica? Vuol dire la storia che merita di essere raccontata, di essere conosciuta. Pubblica perché questa storia, mentre invece dei 30 anni di Nazareth e anche degli episodi della nascita, in qualche maniera possiamo anche saper niente, non sono decisivi appunto per capire Gesù. No, qui inizia la storia che dobbiamo invece conoscere, perché ci riguarda tutti, la storia che verrà ricordata e raccontata nei Vangeli e che dovrà essere annunciata fino ai confini della terra. Quindi in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Quindi è un inizio, come si può dire, brusco. Niente nel Vangelo di Marco sull'infanzia di Gesù, non dice niente. Nessuna genealogia in Marco, come negli altri due evangelisti, nessun prologo, come in Giovanni. È come se Gesù, appunto, arriva un uomo, arriva uno, arriva lì, nei paraggi del Battista, appunto, e si fa battezzare. C'è evidentemente la volontà esplicita di far cominciare la storia di Gesù come inizia la nostra storia di figli di Dio, con il battesimo, in qualche maniera. È lì, nel battesimo, che Gesù vede il vero inizio, la genesi dell'evento di Gesù. No? E quindi capite com'è interessante. Pensate che quello che scrive così, e la comunità che scrive così, crede che Gesù è figlio di Dio, crede che è Dio, crede che è la parola di Dio. Però lo fa entrare così. E allora cos'è che colpisce di più? E in qualche maniera, cos'è che in qualche maniera vuole essere più sottolineato da questa maniera di presentare Gesù? Potrei tradurlo in sigla dicendo: è l'umiltà di Dio. È l'umiltà della parola di Dio, che arriva lì come un uomo che si fa battezzare dal Battista. Gesù viene al Giordano appunto senza nessun splendore, senza gloria, addirittura senza nome, no? Arriva lì uno. senza storia. Non ha una storia questo qui che sta arrivando, che meriti di essere ricordata. Viene con la storia di tutti. Si mette in mezzo alla folla che si fa battezzare dal Battista. Molti di quelli che erano stati forse testimoni dei pochi segni misteriosi che avevano accompagnato la sua nascita, forse si erano dimenticati, erano passati 30 anni, o magari si erano convinti che si era trattato di un'illusione. Maria conservava queste cose, certo non aveva dimenticato e tuttavia doveva capire, cercava di capire, e d'altra parte Gesù si allontana da lei, da Nazareth. Non è che mettono insieme una rivelazione. Per cui presso il Giordano, attorno al Battista, è davvero l'uomo comune, l'uomo soggetto alla legge, dirà Paolo, l'uomo nato da donna, cioè l'uomo la cui esistenza assomiglia a quella di tutti i figli di Adamo. E cosa viene a fare? Il testo questo lo dice chiaro, il battesimo di Giovanni è un battesimo nell'acqua, per la remissione dei peccati, è un battesimo di purificazione. Quindi Gesù con questi uomini si battezzano nel Giordano per purificarsi dai loro peccati, per ritrovare un'umanità nuova, lavata dal male, ricreata nell'innocenza del primo giorno, no? Ma allora il cristiano può dire, ma perché Gesù che è senza peccato? Perché Gesù che non è un uomo come gli altri, ma è l'uomo singolare, il figlio appunto, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? Perché lui che battezzerà nello Spirito Santo, come dice il Battista, e non nell'acqua, si fa battezzare. E questo si introduce così il mistero di Dio, che si fa umano, che si fa come gli uomini, che appare in umanità, che si fa piccolo appunto. Quest'uomo dirà appunto, chi tra voi è il più grande sia come il più piccolo. E io sto in mezzo a voi come colui che serve il testamento che lascerà, e di lavare i piedi agli uomini, no? E quindi, come si può dire, la rivelazione, la testimonianza di fede che viene data in questo gesto di Gesù è formidabile. Gesù è l'uomo che pur, dirà appunto Paolo, pur avendo la sua natura uguale a Dio, umiliò se stesso, no? È l'uomo che non afferma la sua grandezza distinguendola, separandola, affermando la sua innocenza a differenza dei peccatori, ma mettendosi sulle sue spalle il loro peccato, assumendo la compassione per gli uomini. Come se della sua grandezza, della sua singolarità, della sua differenza, si dovesse preoccupare un altro. Per questo Dio lo ha innalzato sopra ogni cosa, eccetera. No? Si occuperà Dio di me, come, cioè Gesù è il Dio che quando viene qui, Dio, io mi devo solidarizzare con gli uomini, devo cercare gli uomini, devo essere come gli uomini, questa è l'unica preoccupazione. Non sono preoccupato di essere Dio, appunto. L'agnello di Dio scende nell'acqua del Giordano insieme con i peccatori per caricarsi del loro peccato. È come se cercasse la sua vocazione, la sua identità, la volontà del Padre, appunto, la sua identità di figlio, la cercasse in questa solidarietà con gli uomini. Cioè la sua singolarità viene cercata nell'essere solidale, nell'essere con gli altri. E questo prefigura il gesto di Gesù presso il Giordano, prefigura il senso intero della sua vita, il battesimo nel sangue. A noi il battesimo nell'acqua ci dà lo spirito, perché di mezzo c'è il sangue di Cristo, no? C'è la Pasqua di Cristo. Il gesto nell'acqua produce la grazia, dà lo Spirito Santo, in quanto è partecipazione alla Pasqua di Cristo, al fatto che Dio si è fatto come noi, no? e diventa il principio della nostra vita. Questo è il mistero del battesimo cristiano, e che si stabilisce in questo rapporto tra l'umanizzazione di Dio, l'incarnazione di Dio, il battesimo di Dio nella storia degli uomini e la sua Pasqua. No. Il battesimo al Giordano è profezia della passione, dirà Gesù, il battesimo di cui io devo essere battezzato. No, potete voi bere il calice che io berrò, essere battezzati del mio battesimo, partecipare alla mia morte, dirà Paolo, e resurrezione, appunto, no? Ed è proprio sulla croce che Gesù conoscerà fino in fondo il destino dell'uomo peccatore. Si è fatto peccato per noi, ha preso su di sé il nostro peccato. L'esito del battesimo è la croce, appunto. Ci battezziamo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Quando le mamme portano i bambini, se gli dici questo significato si spaventano, che in realtà il segno di croce non è un talismano per dire che gli vada bene, è il segno della croce, dell'immergersi nella donazione di sé per gli altri, che è la croce, che è la rivelazione di Dio. Ed è proprio per questa solidarietà con gli uomini, per non aver temuto di mescolarsi con tutti, per aver anzi amato questa solidarietà con tutti gli uomini, che Gesù ha meritato di vedere i cieli aperti e lo Spirito scendere su di Lui. Cioè, in questo suo solidarizzare con gli uomini viene rivelato come figlio di Dio. Questa è la volontà di Dio. Che Dio si faccia umano con tutti gli uomini, questa è la volontà di Dio. Questo è mio figlio, no? Questo sì è mio figlio, perché si prende il peso e il peccato di tutti gli uomini. Era il famoso servo di Isaia, no? Verrà uno che prenderà su di sé tutte le sofferenze degli uomini. Ha meritato di vedere i cieli aprirsi e udire la voce del Padre che dice il suo nome e lo riconosce come il figlio. Al figlio prediletto ciò preferisce agli altri, il figlio in cui ha posto la sua predilezione per gli uomini, il figlio della compiacenza di Dio per gli uomini, il beneplacito di Dio per gli uomini. Il beneplacito è che Dio ama gli uomini, e questo è il segreto che rivela Gesù, appunto, e che il Padre riconosce: questo è il mio figlio prediletto. E la voce cambia completamente lo scenario. Non siamo più nel battesimo per la remissione dei peccati, ma Gesù, designato dal Padre come figlio, è costituito figlio di Dio in potenza per la resurrezione di tra i morti. C'è Gesù che esce dall'acqua, è il Signore che si alza dalla morte. Tutto il mistero pasquale, vedete, è riassunto in questi versetti. E solo nella resurrezione di Gesù si manifesta la compiacenza del Padre, nella resurrezione di Gesù a nome di tutti gli uomini, e quindi nella salvezza di tutti gli uomini in Gesù si realizza la volontà di Dio, e si realizza appieno il mistero della Trinità, del fatto che Dio manda il Figlio, appunto. E difatti lo Spirito, ed è il carattere trinitario di questa descrizione. È già detto tutta la professione di fede dei cristiani nel mistero di Gesù. È tutto il mistero di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E notate con che forza lo Spirito Santo appare come una colomba che aleggia. È un chiaro rimando a Genesi 1, no? Dove lo Spirito di Dio è raffigurato come qualcosa, come un volatile che aleggia. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Il vento di Dio volava sulla superficie delle acque morte. Così è presentata la creazione in Genesi 1, no? E allora, pensate, questo tema del battesimo di Gesù incrocia la generazione del mondo e la generazione del Figlio. che sono messi in prospettiva. Cioè, la generazione del figlio e la resurrezione di Gesù è il motore della creazione, è il senso, è la prospettiva della creazione. Lo spirito creatore discende e si pone su Gesù, che è un uomo della nostra storia, e crea e salva e risuscita la storia degli uomini. Intreccio misterioso che sta al centro della storia della salvezza, cioè della storia di Dio con l'umanità. Generare il figlio in umanità, che è l'opera del Padre, no? Mettere al mondo Gesù. Ecco perché il battesimo è in qualche maniera la conclusione anche liturgica. La liturgia è stata brava a legare questi temi di tutte le feste natalizie. Mettere al mondo il Verbo che si fa carne è indissociabilmente creare, far camminare la creazione verso il suo termine. E questa meravigliosa opera di Dio, generare il figlio e l'umanità insieme, o fare dell'umanità il corpo di Cristo, appunto, o fare di noi figli, no? Questa meravigliosa opera di Dio si iscrive nella nostra storia, si realizza attraverso la nostra storia. La fede è partecipare a questo progetto di Dio, no? Di battezzare il mondo nel suo spirito, di redimere il mondo dai suoi peccati, di risuscitare gli uomini dalla morte. Questo è il disegno di Dio, a cui noi partecipiamo con tutto quello che facciamo, procreando un figlio, volendoci bene, cercando di costruire un briciolo di accoglienza umana, di fraternità. Stiamo facendo sta roba qui, no? Di cui il battesimo è sacramento, appunto, è segno. Si tratta del parto dei figli di Dio che noi siamo. Battesimo è creazione del mondo. E Gesù stesso, il figlio unico, non può essere il primogenito se noi non siamo là dove è Lui. Quindi il mistero del battesimo è l'immersione del Verbo nella carne dell'uomo per fare dell'uomo o degli uomini il corpo, un solo corpo, il corpo di Cristo. Altro segno che è l'Eucaristia. Tutte le fatiche per vivere, per non crepare, tutte le malattie, tutte le morti, tutte le fami, tutte le guerre, tutte le furbizie, tutta la politica poi che è in funzione dei soldi, no? Ma tutto, dalla mamma che dà da mangiare al bambino, al gesto politico del metanodotto che attraversa il Baltico, no? In realtà tutti questi gesti che l'uomo compie a tutti i livelli sono i gesti dell'incarnazione della parola di Dio, della trasfigurazione della carne dell'uomo. E allora si capisce nell'economia di questo racconto di Marco come proceda. Dopo il battesimo, lo spirito che riposa su Cristo e lo anima da dentro lo porta nel deserto, dove inizia il combattimento, no? Come è successo per noi, come succede per noi. Siamo sepolti in questo progetto di Dio, siamo immersi in questo atto d'amore che scende dal cielo per coinvolgere gli uomini. E a noi succede addirittura che ci immergono in questo gesto appena nati. E poi siamo condotti nel deserto. Ci metteremo 40 anni a attraversare, 100, dipende, insomma, 2, 3 anni. E la prova del deserto è la prova nella quale appunto si tratta di lavorare, di dare la vita per la causa della creazione o per dar ragione del battesimo che abbiamo ricevuto. Ecco, vedete come tutta la storia umana, e non soltanto tutta la nostra vita, si è raccolta in questo mistero del battesimo di Gesù che questa sera il Signore rivive con noi e per noi.